Allora, vi invito ad aprire la parola del Signore nell'Evangelo di Luca, capitolo 7, i versetti da 36 a 50. E come sicuramente avete compreso, ecco, stiamo andando attraverso i quattro Evangeli per cercare di, vedere alcuni degli incontri del Signore Gesù e come le persone che hanno incontrato il Signore Gesù, che hanno voluto incontrarlo e che il Signore Gesù ha incontrato, siano state trasformate per la sua grazia. E il capitolo 7 di Luca ci parla di questo incontro avvenuto in casa di Simone il fariseo. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, appunto Gesù, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era di quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. E gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di' pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro, dunque, lo amerà di più? E Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati ti sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: ma chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Ecco, questo è l'episodio di questa mattina e il tema che possiamo dare a questa predicazione è appunto il giusto e la peccatrice, con una domanda finale: tu chi sei? Tutti gli Evangeli raccontano di una donna la quale ha unto il figlio di Dio, Matteo 26, 6 a 13, Marco 14, versetti 3 a 9 e Giovanni 12, 1 a 9. C'è però ragione di ritenere che gli Evangeli, Matteo, Marco e Giovanni, descrivano tutti lo stesso episodio, mentre quello descritto da Luca, che abbiamo letto, si tratti di un altro episodio. E infatti i primi parlano di un episodio avvenuto, per esempio, nell'ultima settimana del ministero e della vita del Signore Gesù sulla terra e anche in vista della sua sepoltura e di cui Gesù stesso, diciamo, applica a se stesso questo gesto, Matteo 26,12, Marco 14,7, Giovanni 12,8. Mentre il brano descritto da Luca è avvenuto molto tempo prima, se non successivamente, ma lì vicino, diciamo all'inizio del ministero di Cristo, tanto è vero che Luca nel riportare questo non ha ancora riportato il fatto che Gesù disse: devo andare a Gerusalemme per soffrire, per morire. Non ha ancora anticipato che sarebbe andato a Gerusalemme per questa ragione. Inoltre vi sono particolari che differiscono dagli altri scrittori. La peccatrice di Luca bagnò i piedi di Gesù con le proprie lacrime, lacrime di cordoglio, di pentimento, di consapevolezza del proprio peccato, e ci dice che li asciugò con i propri capelli. Ci dice inoltre che baciò i piedi del Signore Gesù e le ribaciò e poi li unse con olio. Mentre Marco e Matteo parlano della donna, nei loro racconti, che versò sul capo di Gesù dell'olio. E Giovanni riporta che unse i suoi piedi e li asciugò con i capelli, mentre Luca dice che li bagnò con le sue lacrime e li asciugò con i capelli. Inoltre, se analizzassimo questi brani, potremmo notare che la discussione che è seguita a quell'evento è anche diversa. Luca riporta e parla del tema seguito, che è quello dell'amore, del perdono, mentre gli altri evangelisti si soffermano a parlare su che cosa? Sull'olio e su come questo olio si poteva venderlo per darlo ai poveri. E Gesù disse in quell'occasione che questa donna ha fatto cosa buona in vista della mia sepoltura. Del resto, i poveri li avrete sempre tra voi. Matteo, Marco e Giovanni sono anche unanimi nel riferimento geografico, ovvero la città di Betania, mentre Luca tace in questo brano sulla città dove si avviene ciò che sta raccontando. Però, leggendo qualche brano precedente, per esempio Luca 7, versetti 11 a 17, quindi nello stesso capitolo, notiamo che Gesù è nella città di Nain, dove aveva da poco risuscitato il figlio della vedova di Nain. Quindi anche geograficamente il luogo è diverso. Infine, mentre Luca parla di Simone, il fariseo, Matteo e Marco parlano anch'essi di una cena offerta da Simone, ma il lebbroso. E quindi si tratta di persone diverse. E Giovanni tace totalmente su questo, aggiungendo però il riferimento a Betania. Sembra che la cena avvenne in casa di Lazzaro, Maria e Marta, dove appunto c'è questo riferimento a Lazzaro che era stato risuscitato. L'episodio di questa mattina, nella sua storicità e contestualizzazione, letto alla luce della visione cristiana, cioè della dottrina del sovrano controllo di Dio, di cui abbiamo anche parlato venerdì, degli eventi, delle situazioni, delle circostanze, delle persone, ecco, rappresenta anche una chiara risposta alle accuse che erano state rivolte al Signore Gesù, e cioè quelle di essere un mangione e un beone. Versetto 34 del nostro capitolo, dove è Gesù stesso a dire: è venuto il figliolo dell'uomo che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, perché è amico dei pubblicani e dei peccatori. E Gesù aveva ricevuto proprio questa accusa. Del resto l'accusa non è molto diversa da quella che fecero a Giovanni, che pure non mangiava, viene detto, pane, non beveva vino, ma venne accusato di essere in qualche maniera, dice Gesù, amico dei peccatori. Infatti, versetto 33, è venuto Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve vino, voi dite ha un demonio. Ecco, quindi c'è, come dire, sempre una giustificazione per poter accusare le persone. E Gesù ricevette questo tipo di accusa. Ora, questo tipo di accusa noi l'abbiamo già considerata quando abbiamo parlato due domeniche fa della chiamata di Matteo, il pubblicano, il peccatore, perché così viene definito, e Matteo stesso si definisce più avanti in questo senso, il quale anch'egli organizzò un banchetto invitando Gesù e i suoi discepoli. Il brano che abbiamo letto si apre al versetto 36 proprio con questa risposta, diciamo, all'accusa, mangia con i peccatori. E chi l'ha fatta questa accusa erano i farisei. E Gesù dice sostanzialmente, va bene, io vengo a mangiare a casa tua. Si apre a accettare l'invito a mangiare con i farisei. Quindi questa risposta è in qualche maniera l'affermazione che Gesù non ha timore di sedersi a tavola con chiunque, neppure con i farisei che dall'alto della loro giustizia lo hanno criticato e continua a farlo. Ovviamente per Gesù sedersi a tavola con dei peccatori, con la gente comune, con i farisei, con i dottori della legge, non ha significato, come dire, identificarsi con il loro modo di vivere, non ha significato accondiscendere alla loro religiosità, non ha significato condividere, come dire, con loro dei progetti di vita, come a volte invece accade per noi che, come dire, ci sediamo, per usare l'immagine del Salmo 1, in compagnia degli schernitori, per essere da loro accolti, per essere da loro riconosciuti, per essere, come dire, per far parte della loro compagnia, per non sentirci diversi da loro, perché la società non sa che farsene dei religiosi, di coloro che si dicono cristiani, credenti, anche se questo titolo viene, come dire, rivolto a tutti, in fondo tutti siamo cristiani, ma poi se vai in profondità nella tua fede e dici che sei un cristiano che crede effettivamente che Gesù Cristo è il Signore della propria vita, che ha dato la sua vita, e allora ti dicono, ma io non ho bisogno della tua compagnia, se ti va di stare con me, non parlarmi di Dio, non parlarmi del tuo Gesù, tienitelo per te, perché a me ti dà fastidio. E a volte, pur di mantenere queste compagnie, diciamo, scegliamo come dire, di sederci con loro e di condividere in qualche maniera la loro esperienza di vita. Luca ci dice chiaramente che colui che organizzò questa cena era un fariseo e aveva un nome, Timone. E Luca dice questo attingendo proprio alla dichiarazione del Signore Gesù, molto probabilmente Luca non sapeva, ma Gesù dice, al versetto 40, Simone, ho qualcosa da dire, quindi ecco, è Gesù che rivela il nome di questa persona. E questo è importante al fine della veridicità delle cose che si stanno narrando. Se gli Evangeli non hanno avuto timore, per esempio, a riportare il nome di Matteo, il pubblicano, che ricopriva una carica, una funzione pubblica ben conosciuta, perché mai Luca avrebbe dovuto tacere, diciamo, e usare un trattamento diverso nei confronti di Simone, il quale ricopriva una funzione pubblica molto conosciuta, religiosamente ben conosciuta? Questo ci porta a dire, fratelli e sorelle, allora che dinanzi a Dio non vi devono essere due pesi e due misure, non si deve trattare il religioso come il massimo, diciamo, della santità, della giustizia, e la persona di strada, qualunque, come non degna di dignità. Voi ricordate che uno degli sforzi che la riforma ha voluto fare era proprio di riportare la dignità dell'uomo, di qualsiasi uomo, a prescindere dal lavoro onesto, sano, sano, ma che tutti ricevessero la pari dignità, colui che scopava la strada, lo spazzino, e colui che era il religioso, l'insegnante come l'operaio. Questa è la visione della scrittura. La dignità non è legata al tuo mestiere, al mio mestiere, ma è legata al fatto che Cristo ha dato la sua vita per te. Uguale per l'insegnante, per il professore, per l'avvocato e per l'operaio. E a volte purtroppo noi invece siamo, come dire, abituati a riconoscere la dignità alle persone in funzione, in ragione del ruolo che rappresentano. E se questo ruolo può in qualche misura portarmi del beneficio. Tratterò il tema di questa mattina, diciamo, in due parti, capovolgendo anche i termini e mettendoli in qualche misura a confronto, e cioè la ricchezza della peccatrice e la povertà del giusto. Affermato in qualche misura che Gesù non si sottrae ad incontrare persone di qualsiasi ceto sociale, culturale, religioso e fisico, notiamo che l'attenzione di Luca si sposta immediatamente dal fariseo alla donna intrusa, tra virgolette, al banchetto, per sottolineare in questo primo aspetto, e cioè la ricchezza di questa donna peccatrice. Probabilmente un cronista, un giornalista dei nostri tempi non perderebbe tempo ad affermare o a parlare, diciamo, di una intrusa, piuttosto si soffermerebbe ad esaltare il religioso, la sua bontà nell'incontrare una persona che non conosce, si soffermerebbe nei particolari dell'allestimento della grande festa, del banchetto, sfizioso, succulento, abbondante, spazioso, tutte cose che oggi i giornalisti fanno quando devono parlare di personaggi di grande rilievo, anche quelli in alto a livello religioso. Tutto quello che dice quella persona ricopre i grandi titoli dei giornali. Quello che dice un'altra persona non lo si ritrova neanche in ultima pagina e neanche si ritrova in fondo alla pagina. Solo per citare la liberazione della sorella Meriam. Voi sapete, anche l'altro ieri il governo italiano ha diffuso che grazie alla sua cooperazione, che è anche vero evidentemente, questa donna è stata liberata e finalmente ha raggiunto Filadelfia, dove con la famiglia vivrà. Ma nessuno ha mai fatto riferimento al fatto che l'Alleanza Evangelica è l'unica associazione di chiesa che ha fatto un sit-in pubblico per chiedere la liberazione. E guarda caso tutte le testate hanno fatto silenzio, mentre hanno portato in rilievo l'incontro del Papa con questa donna. Purtroppo l'informazione è manomessa. Ma qui Luca va direttamente alla situazione. E come abbiamo detto, non essendo Luca un testimone di questi episodi, ma come dice il capitolo 1 proprio dell'Evangelo di Luca, i versetti 1 a 4, dopo essersi, come dire, informato profondamente e avendo fatto le dovute ricerche per le cose che voleva raccontare circa la vita e il ministero di Cristo, ecco che anche in questo episodio lui lo riporta per sottolineare, diciamo, la centralità delle cose che sono avvenute, raccogliere quegli elementi essenziali per dare veridicità ai fatti, certezza storica di quello che era accaduto e onore a chi onore doveva ricevere. E in primo luogo la ricchezza della donna sta nel suo coraggio, il coraggio di uscire allo scoperto, dichiarando in qualche misura la sua schiavitù dal peccato e l'assoluto bisogno di esserne liberata. Decidere di uscire dai margini della società non è facile, ma lei lo ha fatto, anche a costo di esporsi alla lapidazione morale, fisica, secondo la legge mosaica. In questo modo questa donna, esponendosi agli occhi dei molti, si espone anche alla confessione pubblica del suo peccato. In una società che l'ha voluta ai margini, l'ha tenuta ai margini, che la vuole ancora ai margini, non sarà stato facile per lei rompere, come dire, gli schemi, uscire dagli schemi del perbenismo. Ma la consapevole ricchezza dei suoi tanti peccati è stata più forte della tentazione di lasciare stare le cose come stanno. Ma il Signore sarà interessato a me? Ma poi perché affrontare la critica di tante? Per lei la libertà vale molto di più di qualsiasi altra ricchezza. Vale più dei disprezzi di chi la vorrebbe ai margini della comunità, della Chiesa. Coloro che in altra occasione l'avrebbero sfruttata, oppure avrebbero chiesto la lapidazione, come la donna adultera di Giovanni 8, ora sono posti di fronte ad una donna che ha smesso di accondiscendere a certi abusi e essere liberata. La sua ricchezza è tale che non esita ad esporsi ufficialmente davanti a coloro che la conoscono nel buio, ma che alla luce del nuovo giorno si nascondono dietro a nobili discorsi segreti, non avendo il coraggio, per esempio, di dichiarare che quella donna la conoscono. Il versetto 39 dice questo: il fariseo che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa. È una peccatrice. Non ha il coraggio di dire: io la conosco. Un altro elemento della ricchezza di questa donna peccatrice, perché così viene definita, è quella di andare direttamente dal Maestro Gesù, senza intermediari. Se avesse chiesto: ma il Maestro può ricevermi? Probabilmente se si fosse rivolto a qualcuno, in molti, e in primis il fariseo, e i tanti amici presenti a tavola, versetto 49, forse gli stessi discepoli, per ragioni, come dire, culturali e spirituali, l'avrebbero scoraggiata, se non umiliata ulteriormente e malmenata. È una donna che ha capito. Avendo preso coscienza della gravità del suo peccato, dei suoi peccati, dell'impossibilità del reinserimento sociale a partire dall'iniziativa umana, a partire dall'iniziativa religiosa, è convinta che quell'uomo, Gesù, può dare una svolta alla sua vita se solo lo incontrasse. Quello che ci veniva detto domenica scorsa attraverso la predicazione di quella donna, l'afflusso di sangue: solo toccando la veste di Cristo aveva certezza che sarebbe guarita. Solo incontrandola ha certezza che sarebbe stata perdonata. E quindi in ragione di questa certezza, che è pronta a tutto, persino ad invadere, guardate, la privacy del banchetto farisaico. E Luca si sofferma proprio su questo aspetto, cercando di dare, come dire, un'immagine plastica e dettagliata dell'incontro che ha visto il Signore Gesù oggetto delle attenzioni di questa donna, che con i suoi gesti, con le sue azioni, ha espresso la preghiera, il bisogno di essere guarite moralmente, spiritualmente. Ha espresso bisogno di tornare ad essere una donna normale, libera socialmente, trasformata spiritualmente e rinnovata integralmente. Se la donna fosse ricca economicamente non ci è detto. Probabilmente sì, in quanto un lavoro, il suo lavoro, del resto anche oggi è molto redditizio. E c'è il vasetto di alabastro contenente questo olio prezioso, fanno pensare proprio a questa ipotesi che fosse anche benestante. Ma quello che ci è detto è che questa donna investì gioiosamente, ma con lacrime di pentimento, quest'olio costoso, un olio speciale, contenuto anche in un vasetto speciale, di alabastro anch'esso costoso. L'alabastro è una pietra quasi simile all'onice e questo vasetto lavorato diciamo ad ampolla con un collo lunghissimo costava moltissimo proprio per la sua lavorazione oltre per la pregiata qualità della pietra e l'olio che conteneva questo alabastro era anch'esso di grande valore, non si mette dell'acqua in un vaso, voglio dire, che ha un grande valore, non si mette della spazzatura in un vaso nobile. Lei ha investito questo nel voler incontrare il Signore. E dopo essersi introdotta pubblicamente in casa del fariseo, cosa che si poteva fare, diciamo, in certi banchetti pubblici, ma per soli uomini, e quindi, come dire, poter ascoltare le conversazioni, quello che veniva fatto. La donna rompe questa privacy, si getta ai piedi del maestro, che tra l'altro era seduto a terra su dei cuscini tappeto, con le gambe verso l'esterno, questa è l'immagine che viene descritta quando ci si siede a terra, e che cosa fa? Piangendo, non proferendo parola, ma bagna con le sue lacrime, con il suo, come dire, con il peso che ha sul cuore, bagna i piedi del Signore Gesù e li asciuga con i suoi capelli. Già l'atto di entrare in una casa del fariseo, aperto a soli uomini, in queste circostanze, è deplorabile, è fuori luogo, ancora di più lo è stato sciogliersi i capelli pubblicamente, che è un'espressione della prostituzione. Quindi questa donna si apre totalmente per riconoscere il proprio peccato dinanzi a Cristo, dinanzi all'uomo. Però per quella donna quegli atti erano l'autentica espressione del suo pentimento, del suo peccato. Ciò che fa bagnare, scusate, con le lacrime, asciugare con i suoi capelli, baciare i piedi, ungerli con olio, è, come dire, enfatizzare esclusivamente il bisogno di ricevere da Cristo il perdono e la guarigione. E per lei questo non ha costo, è pronta a spendere tutto, anche sul piano sociale. Non c'è tesoro che valga il perdono di Cristo. Ed è bello vedere che la risposta di Cristo a una donna che non ha detto nulla è una risposta concreta. I tuoi peccati ti sono perdonati. Versetto 48. È una grazia nei confronti della donna che lascia perfino perplessi i tanti invitati. Chi è costui che perdona anche i peccati? Versetto 49. Ma non solo questo. Gesù non solo dice i tuoi peccati ti sono perdonati. che poteva apparire, come dire, le parole di un santone. Gesù aggiunge dell'altro a significare certezza per questa donna che i peccati sono perdonati e perdizione invece per coloro che si sentono giusti. Va, la tua fede ti ha salvato. Versetto 50. Vedete, la donna peccatrice non ha avuto bisogno di dire nulla, di chiedere nulla verbalmente. Eppure ha chiesto tutto a Cristo. La sua umiliazione pubblica, i suoi gesti di devozione, il suo pianto hanno parlato ampiamente al cuore di Cristo che l'ha ascoltata, ha capito bene qual era il suo bisogno, l'ha guarita. È molto diversa da molti di noi che non diciamo più nulla a Cristo, né con le parole, né con i fatti. Quello che invece facciamo molto bene è fuggire dalla comunione e dallo sguardo della Chiesa, della comunità. Ma tutto questo non sfugge al Signore, che non ha bisogno di testimoni per sapere della nostra vita, che vita viviamo, che scelte facciamo. Dopo aver in qualche maniera sorvolato, diciamo comunque detto solo alcune cose sul tema della ricchezza della peccatrice, che ci ha permesso, forse ti ha permesso di comprendere la vera ricchezza che vale la pena, che vale anche per te, per la nostra vita, di peccatori e di peccatrici, possiamo considerare questo secondo aspetto, e cioè la povertà del giusto. Il fariseo era di che vantasse davanti ai suoi amici commensali per aver dato dimostrazione di apertura culturale, sociale, nell'invitare in casa sua questo maestro, colui che si riteneva tale, un estraneo, per un confronto, oppure per trovare occasione di scontro. Se i pubblicani, gli esattori delle tasse, sono considerati peccatori dai farisei, se la gente comune è anch'essa considerata tale, e i farisei hanno fatto anche questo, quando qualcuno gli ha detto ma volete convertirvi, volete credere anche voi, e cosa hanno detto? Ma noi mica siamo peccatori, noi siamo figli di Abramo. Ecco, se queste persone considerano tutti gli altri peccatori, è evidente che loro si considerano giusti, santi, almeno così ritengo. Se a Simone il fariseo gli si deve riconoscere, come dire, umanamente un merito, certamente è quello di aver accolto, aperto in casa sua un estratto. È versetto 36. Ora ci sfuggono le intenzioni di fondo, anche se sono ipotizzabili attraverso poi quello che viene espresso circa il suo pensiero. Questo aspetto però, diciamo, dell'apertura alla, come dire, della propria casa ai strani, è un aspetto che ci viene suggerito e che è importante, ci viene insegnato nella parola e che è importante per noi. Però purtroppo rimane sempre più difficile che oggi la Chiesa, che pure è incoraggiata appunto dalla Scrittura ad esercitare l'ospitalità. Romani 12, 13, Prima Timoteo 5, 10, Ebrei 13, 2 parla perfino che coloro che hanno esercitato l'ospitalità hanno accolto degli angeli senza sapere. Prima Timoteo 5, quando parla dell'ospitalità, lega l'ospitalità ad un servizio, che è quello che viene descritto, cioè quello di lavare i piedi agli ospiti, cioè di disporsi a servire quella persona e non semplicemente, come dire, offrirgli la possibilità di un cibo caldo. Nel fare questo nobile e apprezzabile servizio o comunque atto, Simone ha dimenticato, tra virgolette, e direi volutamente dimenticato, di esercitare fino in fondo l'ospitalità, secondo le indicazioni o le normative mosaiche dell'Antico Testamento, ritenendo probabilmente che quelle pratiche, di carattere anche culturale, fossero poi responsabilità, dovere di altri, ed in particolare dei servi, di coloro che nulla contano nella società, di coloro che il ruolo è quello di servire gli altri. Un religioso? Assolutamente no. Un predicatore della parola? Mai. Io quel lavoro? Ma sta scherzando? Quante volte abbiamo forse detto questo di fronte a un servizio umile nella Chiesa? Ma io quello non lo faccio. Quante volte abbiamo chiuso la nostra porta mentre doveva essere aperta a certe persone? Quanti ancora tra noi oggi ritengono che certi lavori devono essere rimandati ad altri? Perché sporcarsi le mani non fa piacere. Quanti ritengono che certi servizi umili siano di altri? Sporcare la propria casa, il proprio divano, il proprio piatto e posate, sopportare odori nauseanti, appartengono ad altri, ma non noi. Gesù però qui non esita a richiamare alla mente del fariseo proprio quelle norme che doveva conoscere bene, ma che doveva praticare, perché facevano parte, come dire, delle responsabilità o del ministero dell'accoglienza, del padrone di casa. E i testi ai quali il Signore fa riferimento nei versetti 44 e 46 che abbiamo letto, quando dice tu non mi hai fatto, invece vedi questa donna cosa ha fatto, sostanzialmente, si ritrovano appunto nel Vecchio Testamento, Genesi 18:4, 29:13, 45:15, Giudici 19:21. Ecco, in questo modo Gesù, citando questi testi del Vecchio Testamento che il fariseo conosceva benissimo, ha demolito la sua falsa giustizia, dimostrandogli di essere effettivamente povero sul piano sociale e della coerenza confessionale. Tu dici di essere un cristiano, di una cristiana, ma come metti in pratica questa cosa? Tu ti ritieni giusto perché conosci la legge, ma come la stai mettendo in pratica? Vedete, predicare ad altri come comportarsi e agire contrariamente è calpestare le perle della verità della parola di Dio. Questa è la verità. Se io dico che questa parola è per me autorevole, ma poi io non ne faccio nulla di questa parola, perché nel concreto della vita non ho il coraggio di metterla ad effetto, io la sto calpestando. Perché sto dicendo che è autorità per Anna, per Daniele, ma non lo è per me. Gesù gli sta dicendo questo giusto, tra virgolette, quella che è la sua ingiustizia. E dall'alto della sua presunta ricchezza e giustizia, il fariseo Simone va oltre e intraprende una conversazione segreta con l'ego, con se stesso, pensando in questo modo di affermare la sua giustizia, il suo vanto della ricchezza religiosa. E vedete che nel fare questo promuove una critica e un giudizio nei confronti dell'unico giusto seduto a tavola. Costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. Abbiamo già detto che l'aggettivo peccatrice è sinonimo di prostituta. E il condizionale, se usato dal fariseo, legato al profeta, come dire, nel linguaggio ebraico, in realtà è un'affermazione e anche una diffamazione. Praticamente, Farisea sta dicendo, costui non è un profeta. Nel suo segreto giudizio contro la donna e contro il maestro, il fariseo però tradisce la sua giustizia che pensava di avere. E in primo luogo Gesù risponde a questo fariseo. Come non ha, diciamo, non ha proferito la donna parole e il Signore ha risposto, così il Signore risponde al fariseo che non ha proferito parole, ma anche nel cuore e nella mente era molto presente. Nella sua conversazione segreta gli viene svelato che Cristo ha ascoltato, ha letto profondamente queste sue parole. Questo pensiero ha dimostrato che il fariseo conosce bene quella donna. Ora, come la conoscesse non c'è detto e non vogliamo speculare, ma il particolare della sua descrizione, che donna è questa, e cioè una peccatrice, fanno sorgere il legittimo dubbio che l'avesse conosciuta nella sua professione peccaminosa. Probabilmente ha abusato anche di lei, o probabilmente la descrizione legata al fatto che era nota questa donna in città per la sua professione, come ci viene detto nel testo. In secondo luogo, come mai c'è da chiedersi questo fariseo zelante nella legge di Dio, il quale si riteneva giusto, non si è mai preoccupato della riabilitazione, del reinserimento di questa donna nella società che ben conosceva? L'ha descritta lui, sapesse chi è questa donna, che è una peccatrice. Conoscere la situazione degli altri e non fare nulla per aiutarti, fratello e sorella, è un atto farisaico. E se noi non ci incoraggiamo l'un l'altro in questo senso, noi spruzziamo, tra virgolette, spiritualità da ogni poro, ma siamo incoerenti. Abbiamo necessità di parlarci l'un l'altro per aiutarci a uscire dalle nostre situazioni. In terzo luogo, la sua giustizia è tradita perché non ha il coraggio, per esempio, di parlare apertamente a Cristo di quella donna, per il semplice fatto perché non vuole parlare apertamente di sé a Cristo. Non vuole che le sue parole suscitino interrogativi sulla sua persona, sulle tante cose nascoste dietro la maschera della religiosità. Insomma, quello che il fariseo vuol far passare agli occhi e al giudizio del maestro attraverso questo invito a pranzo e la sua immagine di giustizia a discapito dei peccatori, e la sua immagine di fedeltà alla legge, di purezza morale, ma nello stesso tempo di condanna di tutti gli altri. Quanta ipocrisia viene ancora oggi, forse in molti di noi, o comunque nei religiosi, e a volte noi cristiani. Siamo pronti anche nel silenzio dei nostri sentimenti a giudicare l'operato degli altri, guardandoli dall'alto in basso, con lo sguardo furtivo del fariseo. Ma non osiamo guardarci dentro, e tantomeno desideriamo che lo facciano gli altri per noi. Rifiutiamo perfino di incontrargli gli altri, perché non vogliamo essere messi in discussione, in imbarazzo. E per garantirci tale protezione non ci esponiamo pubblicamente. Non confessiamo, per esempio, il nostro peccato nella comunità, pubblicamente, come ha fatto questa donna. Non lo facciamo all'interno della Chiesa, ma indossiamo la maschera del silenzio, del pio atteggiamento cultuale, della spiritualità riservata. Come dicevo venerdì, ascoltando la predicazione domenica scorsa, Daniele sottolineava questo fatto che il Signore non vuole credenti silenziosi. Questo è vero per noi, per le sorelle. Noi dobbiamo avere il coraggio, la libertà anche dinanzi alla Chiesa quelli che sono i nostri bisogni e le nostre situazioni. In quarto luogo, è Gesù a dichiarare pubblicamente la povertà di Simone. Quando gli dice: Simone, ho qualche cosa da dire. Gesù non le manda a dire tramite altri. Dice: Simone, io devo dirti qualche cosa. E come lo fa? Lo fa attraverso la metafora del condono, di queste due persone che uno doveva dare 50 e l'altro 100. Un denaro corrispondeva a una giornata di lavoro. Quindi abbiamo una persona che gli doveva 50 giornate di lavoro e l'altro 500 giornate di lavoro, un anno e mezzo, un mese e mezzo. Usa questa metafora per far capire la gravità del peccato. E in questo modo Gesù gli ha proprio insegnato che il suo peccato, piccolo, presunto piccolo debito, è valutato da Dio al pari dei grandi peccati addebitati a quella donna. La liberazione poteva però avvenire esclusivamente se si riconosceva la propria povertà, il proprio bisogno di essere arricchiti dalla grazia e del perdono di Dio. A conferma di questa verità, Gesù si rivolge in prima persona proprio a Simone. Dopo avergli detto: Simone, ho qualche cosa da dirti, va oltre e gli dice: vedi questa donna? E guardando la donna, ma rivolgendosi a Simone, gli dice sostanzialmente: guarda con i tuoi occhi questa donna che conosci, ma guardala ora per quella che è davanti a me in questo momento, non per quello che ha fatto. E che cosa fa il Signore Gesù? A chiarezza di questo enumera le diverse cose che questa donna peccatrice ha fatto, mentre lui, che si ritiene giusto, non ha fatto nulla, versetti 44 a 46. E a seguito di questo, Gesù pronuncia il suo giudizio, rivolgendosi nuovamente in modo diretto a Simone. Perciò io ti dico, versetto 47 prima parte, espressione che esprime condanna per il fariseo giusto e liberazione e guarigione per la donna peccatrice. Io ti dico, i suoi molti peccati sono perdonati, perché ha molto amato e l'ha dimostrato. Per te, caro Simone, la tua ricchezza religiosa, la tua presunta giustizia morale non hanno prodotto alcun perdono, in quanto mi hai rifiutato. Insomma, sono venuto in casa tua e tu non mi hai accolto. Sostanzialmente questo è accaduto. Ed è, come dire, una parafrasi dell'ingresso di Gesù nel mondo, Giovanni 1:11, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno accettato, non l'hanno riconosciuto. Quindi il tuo atteggiamento è simile a quello descritto nel Salmo 55:21. Lo leggo in modo diretto, perché lì è in terza persona. La tua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore hai la guerra. Le tue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. Questo è insignificativo, perché l'accusa che Simone fa al Signore Gesù è sostanzialmente questa. Ha usato un linguaggio, come dire, nobile, invitandolo a pranzo, ma quello che pensava di Gesù esprimeva, come dire, guerra, esprimeva critica nei confronti di questo maestro. Luca non ci dice quale fu la reazione di Simone. Sicuramente fu una situazione imbarazzante e probabilmente occasione di ulteriori accuse in seguito. Ma quello che è certo è che l'incontro della donna con Gesù ha trasformato la sua vita. La dichiarazione "la tua fede ti ha salvato" sulla bocca di Gesù e conferma che lei ha trovato grazia e salvezza. Il Signore poteva anche non farlo e la fede di quella donna non sarebbe valsa a nulla. Qui questa espressione, la tua fede ti ha salvato, è espressione della grazia di Cristo. Nessuna ha una fede intrinseca, tale da commuovere il cuore di Dio. È la fede che Cristo crea in noi e la rende efficace. Quindi questa donna può tornare a vivere rinnovata, cambiata, non più schiava del peccato. Può ora camminare per le strade a testa alta, certo che Cristo l'ha riabilitata, anche se dalla società sarà molto più difficile essere accettata. Questo avviene per chi si macchia di un reato, che sconta una pena. Ha scontato la pena, ma poi nella società non c'è posto comunque. Ma chi accetta comunque Cristo sa che la sua pena è stata pienamente scontata da Cristo. E se Cristo l'ha accolta, anche se gli uomini non ci accolgono, non cambia la posizione. Però c'è la responsabilità sociale. E questo noi dovremmo anche come evangelici lavorare, proprio perché le leggi vengano fatte nel rispetto delle persone che possono essere pienamente reintegrate nella società, che lo Stato faccia delle leggi che agevoli, diciamo, il perimento di coloro che sono usciti da una situazione discutibile. Per questa donna, quindi, ciò che conta ora è essere con Cristo e avere Cristo nella sua vita. E allora, in conclusione, tu cosa ti consideri? Come ti consideri? Un giusto? Una giusta? Un peccatore? Una peccatrice? Sappi che se non vai a Cristo, se gli taci la tua situazione, in modo forse inconscio, ma vorrei renderti cosciente che è così, tu gli stai dichiarando nel tuo silenzio la tua giustizia. Gli stai dicendo: io non ho bisogno di Cristo. E se non vai da Lui non avrai nessuna guarigione. Se non vai da Lui tu gli stai dicendo che non hai nulla da rimproverarti, nulla da confessare a Cristo. Ma è veramente così? Anche noi come credenti, non parlo semplicemente di chi non ha dato ancora il cuore al Signore. In questo caso le parole del versetto 50 sono lì a dirti, a dirci, e cioè che la tua fede non ti giova a nulla se non vai a Cristo. Tu rimani schiavo, schiava del tuo orgoglio, della tua presunzione, facendoti morire questo orgoglio sul piano spirituale, sul piano relazionale, e togliendoti anche l'affezione e l'amore per la parola, l'affezione e l'amore per la Chiesa, e di conseguenza, direi, come espressione conseguenziale al fatto che ti manca l'amore del Cristo. Allora è giusto e la peccatrice. Tu come ti consideri? Proviamo.